Shalom a tutti, benvenuti a questa nuova lezione su Virtual Yeshiva. Oggi siamo il 1 gennaio del 2009, secondo i conteggi solari, ma sappiamo che la vera data è il 5 di Tevet, stasera è il 6 di Tevet dell'anno 5769. Tra qualche giorno ci sarà il digiuno di Asara Betevet, è il digiuno in cui noi ricordiamo l'inizio della distruzione del santuario. Questo avverrà per esattezza questo martedì che viene, il 6 di gennaio. Asara Betevet è una data particolare, poiché Nebuchadnezzar, Nabucodonosor in italiano, lui iniziò l'assedio a Gerusalemme che è durato 3 anni e dopo 3 anni di assedio riuscì a entrare nelle mura, nella cinta, a rompere le mura di Gerusalemme e a iniziare la distruzione del santuario. Questo assedio che è iniziato proprio il 10 di Tevet, questo martedì, ci ricorda un momento tragico della nostra storia, un momento molto doloroso, dove i nostri nemici non tolleravano il potere, la supremazia e la grandezza di Israele, non riuscivano a digerire che ci fosse la Shekinah, la presenza divina dentro il santuario a Gerusalemme, quando uno andava a Gerusalemme e vedeva la presenza di Dio. Alcuni popoli, in particolare alcune monarchie, piuttosto dittature che monarchie, come Nabucodonosor, che si considerava lui stesso un dio, non poteva sopportare questa forza, questa supremazia di Israele, e allora andò a Gerusalemme e distrusse il Tempio dopo 3 anni di assedio che iniziarono proprio il 10 di Tevet. Il fatto che questo assedio inizia in questo giorno, questo dimostra che il 10 di Tevet non solo rappresenta l'inizio dell'assedio, ma rappresenta l'inizio della distruzione del santuario, per cui ha un valore molto importante e molto anche, possiamo dire, di grande lutto, poiché tutto è iniziato a livello del secondo santuario in questo giorno. Per cui quando noi ci troviamo il giorno del 10 di Tevet, abbiamo tutto il dovere di ricordare il lutto di questo giorno e di digiunare. Tra l'altro, una piccola parentesi, il mese di Tevet è un mese non molto felice. Non abbiamo nessuna festa in questo mese, nessun giorno gioioso, al di fuori del fatto che gli ultimi 2 giorni di Hanukkah terminano nel mese di Tevet, ma si concludono, ma a parte questo sono solo giorni abbastanza negativi, sono un mese triste, il mese di Tevet, per diverse ragioni che adesso non sto a elencare. In particolare viene riportato che il fatto che la distruzione del santuario inizi in questo mese, sappiamo che tutto va secondo l'inizio di ogni cosa, per cui rappresenta questo assedio, questo inizio, un fatto negativo, un fatto di grande lutto. Inoltre, ricordiamo per coloro che non riescono a digiunare facilmente, che ci sono delle pastiglie che facilitano il digiuno, poiché non danno la sensazione della fame. In Israele li chiamano Tzom Kal, digiuno facile. Non so se li vendono in Italia, ma sono tranquillamente utilizzabili da chiunque, e si possono comprare in Israele, ma forse anche sono dei simili qui in Italia. E a parte queste pastiglie che uno può anche utilizzare anche il giorno di Kippur, se uno volesse avere meno difficoltà a sopportare il digiuno. In particolare, stavo dicendo che questo è il digiuno più corto di tutto l'anno, perché inizia con l'alba, che è più o meno alle 7 di mattina, e finisce con l'uscita delle stelle, che più o meno, dipende da città a città, ma si parla del 5.35 per Milano, siamo intorno a Roma più corto, per cui 5.20, 20, 25. Se una persona si alza la mattina, mangia qualcosa prima delle 7, come se facesse una colazione anticipata, poi può andare avanti fino al pomeriggio tardo e quasi non ci si accorge di questo digiuno. Per cui è anche un digiuno facile da sopportare e anche molto importante a livello simbolico, a livello di lutto. Un piccolo racconto, diciamo, dietro le quinte di quel che è successo, a proposito di Esra Betevet. Da quando gli ebrei entrarono nella terra di Israele, dopo l'uscita dell'Egitto, dopo la conquista di Israele da parte di Yoshua Bin Nun, l'alunno prediletto di Moshe Rabbeinu, questa permanenza in terra di Israele durò la bellezza di 850 anni. E così rimasero in Israele per ben 20 generazioni, fino a che arrivò Nebuchadnezzar, il malvagio, il cattivo, il grande Rasha, il re di Babele, e li ha portati in esilio. E il Beit HaMikdash durò la bellezza di 410 anni. Vuol dire, prima in Israele c'era il Mishkan, che durò 440, poi il Beit HaMikdash di Shlomo HaMelech, 410 anni, e dopo avvenne la distruzione a causa di Nebuchadnezzar. Quando gli ebrei entrarono in Israele, dopo l'uscita dell'Egitto, in teoria si pensava che sarebbe stata una permanenza eterna, come Hashem promise ad Abramo, Avraham Avinu, la terra che tu vedi sarà per i tuoi discendenti per sempre. Così c'è scritto nel Genesi 13. Solo che Hashem fece una condizione: se voi osserverete i miei precetti, voi rimarrete nella mia terra. Ma se voi dimenticherete di me e dei miei precetti, la terra vi vomiterà, vi manderà fuori. Così c'è scritto nel Levitico 20. La terra non vi vomiterà quando voi la renderete impura, così come ha vomitato e mandato via i vostri nemici e i popoli precedenti a voi. Dice Rashi un esempio, a cosa somiglia questo? A un figlio che ha mangiato qualcosa che non andava bene. Un figlio di un re che ha uno stomaco delicato perché è abituato a mangiare cibi prelibati. Appena gli metti dentro lo stomaco qualcosa di strano, di particolare, subito lo vomita. Così anche Eretz Israel, la terra santa, la terra di Hashem, non può sopportare popoli pagani, popoli idolatri, non può sopportare neanche Am Kadosh, il popolo santo, se questo popolo non osserva i precetti di Hashem e non si comporta secondo la volontà di Hashem. Ebbene, 21 generazioni rimasero in Israele e Hashem ebbe pazienza, ma quando arrivò l'idolatria, quando si comportarono male, Hashem mandò dei profeti per rimproverare il popolo, dicendo: fate attenzione che non vi state comportando bene. E così, alla fine, arrivò Nebuchadnezzar nel decimo mese, perché il mese di Tevet è il decimo mese dell'anno, perché il primo mese dell'anno è Nisan. Nel decimo giorno del decimo mese arrivò Nebuchadnezzar col suo esercito e si accampò intorno a Gerusalemme, e la città rimase sotto assedio per tanto tempo, fino a che il giorno di 9 di Av il Beit HaMikdash venne distrutto. Nebuzradan, Rav HaTabachim, un generale di Nebuchadnezzar, bruciò la casa di Hashem, bruciò tutto quanto trovò sulla strada, le mura di Gerusalemme, come c'è scritto nel Geremia 52. Cosa impariamo da questo? Che l'inizio di tutto il male, tutti i problemi, tutta la distruzione, proprio iniziò il 10 di Tevet. Il Talmud racconta molte storie e molti dettagli su questo assedio, su come la città si trovò sotto assedio, sul fatto che mancava mangiare, su come poterono continuare a soffrire, a sopportare per quasi 3 anni una situazione del genere, dove viveri non potevano entrare, non potevano uscire. E così il 10 di Tevet fu stabilito come un giorno di digiuno, un digiuno pubblico obbligatorio da parte di ognuno, di ogni ebreo e di ognuno che è legato a Israel, che sente caro l'importanza e il valore del santuario e il lutto della distruzione del Qurban del Beit HaMikdash e l'inizio dell'esilio di Israele. Lo scopo principale di un esilio e di un digiuno è quello di risvegliare i cuori e di ritornare verso Hashem e di pentirsi di qualsiasi cosa che uno commette, fa, che è contraria alla volontà di Hashem, che è contraria alla Torah, in modo tale che noi potremo ritornare verso Hashem e migliorare e rettificarci. Studiamo proprio oggi per quale ragione Hashem dice che a una persona per bene, a un tzaddik, non gli fa mai venire un sogno positivo. Così dice il trattato di Berachot, il primo trattato talmudico, parla ampiamente del significato e del valore dei sogni e dice che una persona che Hashem ama non gli manda un buon sogno. Al contrario, una persona che Hashem non ama, un malvagio, gli manda dei bei sogni. Spiegano i commentatori molto semplice. Quando una persona ha un buon sogno, si alza la mattina felice, gioioso del sogno che ha avuto, si dimentica che Hashem è lui che comanda il mondo, si dimentica del suo impegno e inizia a vivere nella dimensione del sogno, tutto contento. Invece, quando la persona ha un sogno negativo, si sveglia la mattina, si ricorda che lui ha avuto un sogno cattivo, allora deve si pente, se si rettifica, vuole migliorare. Ebbene, la persona alla quale Hashem non vuole dare la possibilità di cambiare, che Hashem non vuole molto bene, gli fa avere dei buoni sogni, loro sono felici e contenti e rimangono lì dove sono. Ma le persone alla quale Hashem vuole bene, gli manda dei sogni buoni, dei sogni negativi, in modo che queste persone si ricordano di non dormire sugli allori e si ricordano che devono cambiare nella vita. Dice il Talmud di Yerushalmi, ogni generazione che il Beit HaMikdash non è stato costruito nei suoi giorni, deve essere considerata quella generazione, deve considerarsi la generazione come se il Beit HaMikdash fosse stato distrutto nella sua generazione. Ovvero, se il Beit HaMikdash non viene costruito, vuol dire che se fosse stato costruito, si sarebbe distrutto. Perché se noi non abbiamo il merito di costruirlo, questo vuol dire che noi non abbiamo neanche il merito di avere il santuario. Per cui, se fosse stato costruito, noi l'avremmo distrutto a causa delle nostre azioni, perché noi non abbiamo il merito di averlo. Per questa ragione, noi dobbiamo ricordare che la distruzione del santuario non è un atto al passato, non è un evento di qualche millennio fa, è un evento al presente, è la distruzione continua causata causata dal nostro comportamento. Il giorno 10 di Tevet abbiamo tutto il dovere di pentirci, di rettificarci, di pensare come noi possiamo avvicinare il santuario, e quando noi piangiamo e siamo tristi per questa distruzione, sicuramente Hashem ci guarda e ci ascolta e ci manda la redenzione, ci manda Mashiach, ci manda presto Bet HaMikdash. Speriamo di vedere presto la ricostruzione di Gerusalemme. Come dice il Talmud, colui che piange e vede la distruzione di Gerusalemme, al mezzo di vedere la ricostruzione di Gerusalemme. Questa settimana studiamo la parasha di Vaigash, la penultima parasha del Genesi, l'incontro tra Yosef e i suoi fratelli. Una delle grandi domande che si chiedono: come mai durante tutti questi anni che Yosef era viceré, durante 7 anni di abbondanza e durante 2 anni di carestia, Yosef non era più prigioniero, non era più in prigione, schiavo di Potifar, in balia degli altri. Era il governatore, il viceré di tutto l'Egitto. Poteva fare quello che voleva, poteva andare in Israele a salutare suo padre. E come se una persona scappa di casa, viene scacciato via da casa dai suoi fratelli, il padre lo pensa morto e questo diventa il vicepresidente degli Stati Uniti. L'Egitto dell'epoca era gli Stati Uniti di oggi, era la superpotenza dell'epoca. Quando uno diventa viceré di un paese così importante come l'Egitto e domina il mondo intero, può fare quello che vuole, come mai Yosef non ha mandato avvisare suo padre: papà, eccomi qua, sono vivo, vieni a trovarmi, oppure lo andava a trovare lui, sapendo che suo padre sta soffrendo, è in lutto per tutti questi anni che pensa che Yosef è morto, e ogni giorno che Giacobbe è in lutto per la mancanza di Yosef è un grande dolore per lui. Yosef poteva per almeno 9 anni, per i 7 anni di abbondanza e 2 di carestia, poteva avvisare suo padre che lui era vivo e alleggerirlo di questo peso. Invece niente, nada. Yosef diventa viceré, ignora completamente suo padre. Nel verso di questa parasha, 45:9, c'è scritto, quando Yosef si rivela ai suoi fratelli, dice: Maharu, fate veloce, va a lui la vi, salite da mio padre, andate a avvisarlo che sono vivo. All'improvviso Yosef ha tutta questa fretta: fate veloce, andate subito da papà, non lasciatelo così, che lui sta soffrendo. Bello, è 9 anni che sei viceré, che sei il secondo uomo più importante al mondo e sei libero di fare quello che vuole, ti svegli adesso, ti metti tutta questa fretta di andare a avvisare tuo padre. Dove sei stato fino ad oggi? E poi un'altra cosa strana: come mai Yosef dice salite da mio padre? Fino a qua si parlava sempre di nostro padre, all'improvviso salite da mio padre. Come mai mio padre? Ebbene, le due domande sono risposte con un concetto unico. Yosef, lui sapeva benissimo che suo padre stava soffrendo, suo padre penava e piangeva ogni giorno che lui, che Yosef, era lontano da suo padre. Yaakov Avinu amava Yosef più di qualsiasi altro figlio, era il suo figlio prediletto, era legato a lui profondamente nell'anima. e soffriva tantissimo questa mancanza, però Yosef sapeva che non poteva fare niente. Yosef sapeva che non poteva avvisare suo padre perché dal cielo gliel'avevano vietato. Yitzhak, il padre di Yaakov, anche lui sapeva che Yosef era in vita, ma non ha detto niente a suo padre, perché Yitzhak ha detto: se Hashem ha tolto la forza profetica da mio figlio Yaakov e gli ha oscurato il fatto che Yosef è vivo, vuol dire che dal cielo non vogliono che lui sappi questo. Allora, se dal cielo non vogliono rivelargli questo segreto, sicuramente io non posso rivelargli questo segreto. Per questa ragione Yitzhak non dice niente a suo figlio Yaakov e tiene nascosto il fatto che Yosef è vivo. Per questa ragione Yosef è obbligato a nascondere questo fatto da suo padre e lui aspetta con ansia il giorno di poter riabbracciare calorosamente il suo amato padre come una volta. Ma cosa sta aspettando Yosef? Come mai all'improvviso cambia totalmente atteggiamento? Sappiamo che tutto è calcolato nei minimi dettagli. Sappiamo che ogni cosa nel mondo, nella Torah, ha un significato. Ebbene, Rashi porta giù dal Talmud che Yaakov Avinu aveva lasciato suo padre, ahimè, e si era allontanato in esilio per 22 anni. Lui va a lavorare da Lavan e lì costruisce la sua casa e lì sposa le quattro mogli. Però purtroppo, quando lui è lontano da casa sua, perde la possibilità di osservare i suoi genitori. Manca la mitzvah di Kibud Avraham, il quinto comandamento del rispetto e dell'onorare i genitori. Yaakov Avinu non può osservarlo lontano da casa sua. È vero che lui è in missione, è vero che suo padre ce l'ha mandato lì in esilio, è vero che lui è andato a trovare mogli, è vero che lui trova le mogli, che lui si sposa, che lui riesce ad avere le 12 tribù, tutto quanto è vero. Ma tutto questo non toglie dall'obbligo, dal dovere di osservare i genitori sempre, ogni giorno. Il Talmud dice che una moglie, una donna, quando si è sposata, lei non ha più il dovere di rispettare i genitori, di onorare i genitori, perché lei è impegnata, deve rispettare il suo marito, deve seguire il suo marito. Ma un uomo non è mai esente dalla mitzvah di onorare i genitori. E siccome Yaakov Avinu per 22 anni lui non onora i suoi genitori, quando lui si trova a Haran, quando lui si trova da Lavan, da suo suocero, ebbene, per via di questo fatto, suo figlio Yosef rimarrà lontano da lui per 22 anni, esattamente il tempo che lui è stato via lontano da suo padre. Quando è arrivato il momento che erano scaduti i 22 anni, e Yosef si rivela ai suoi fratelli e gli dice: sono passati 22 anni da quando io sono lontano da mio padre, ormai lui ha scontato la sua pena di soffrire quello che ha sofferto suo padre, ovvero Isacco ha sofferto la mancanza di Yaakov per 22 anni e Yaakov non ha onorato suo padre. Ebbene, sono passati questi 22 anni che mio padre, dice, non nostro padre, mio padre. Cosa vuole sottolineare Yosef? Con questa espressione dicendo mio padre, vuole sottolineare il fatto che adesso è anche mio padre. Ovvero, fino ad oggi, io dovevo nascondere questo fatto, che lui era mio padre. Dovevo ignorare che lui era mio padre. Dovevo aspettare con ansia, giorno dopo giorno, anno dopo anno, che venissero completati 22 anni. Ma adesso che sono passati 22 anni, Voglio ricordare questo, che mio padre sta aspettando. Andate velocemente, andate a avvisarlo. Sono qui che lo aspetto, voglio abbracciarlo. Come dice il Talmud, quando arriva il momento della redenzione, Hashem non ci lascia in esilio neanche una frazione di secondo. Quando gli ebrei dovevano uscire dall'Egitto, era arrivato il momento della redenzione, Hashem non li ha tenuti in esilio neanche un mezzo secondo. Della stessa maniera, quando Yosef capisce che sono arrivati, sono terminati i 22 anni, non vuole neanche un attimo che suo padre soffra. Dice, io ho dovere di rispettare mio padre. Non l'ho potuto fare per 22 anni. Ma siccome lui è anche mio padre, non solo vostro padre, adesso ho il dovere di vederlo il prima possibile, in modo che io potrò applicare la mitzvah, il mio dovere, di osservare i genitori, cosa che non ho potuto fare per 22 anni. E così i fratelli di Yosef vanno subito dal papà e gli dicono, papà, tuo figlio in Egitto, l'abbiamo venduto come schiavo, ma adesso lui è il viceré. Vieni per favore. E Yosef riferisce ai suoi fratelli di riferire a suo padre, a Jacob Avinu, queste parole. 45:9. Koa amar ben chai Yosef, così ha detto tuo figlio Yosef. Samane Elohim, l'Adon lechol Mitzrayim, mi ha messo Hashem, il Padre Eterno, comandante su tutto l'Egitto. Reda Elai, alta Amod, vieni subito da me, non rimanere lì passivo. Si chiede una domanda, chiederebbe sempre, in un'altra Sikha, il terzo volume di Likutei Sikhot, Jacob Avinu andrà in Egitto per incontrare suo figlio Yosef, il suo amato figlio Yosef, il suo primogenito, della sua moglie principale, più amata. Per cui, per quale ragione Yosef deve dire Hashem mi ha messo padrone su tutto l'Egitto, dite a papà di venire subito? Cosa cambia? Quando un padre scopre che il suo figlio è vivo, il suo figlio più amato, il suo figlio coccolato, deve avere delle giustificazioni perché per andare a trovarlo? Perché Yosef deve aggiungere allora tutto questo fatto? Ditemi papà di venire, sono il padrone dell'Egitto. Si può spiegare che Yosef vuole alludere qualcosa. Quando Abraham Avinu ha saputo da Hashem che Bene Israel andranno in Egitto, in esilio, Hashem gli promise, Achrechem yetzu berchush gadol, dopo usciranno con grande ricchezza. E sappiamo che questa ricchezza che Hashem aveva promesso ad Abraham Avinu non era solamente un pagamento per le sofferenze dell'esilio. Non era solamente un risarcimento dei danni della schiavitù. La schiavitù, tra l'altro, molto pesante, molto sofferta. Bensì, questa ricchezza era anche uno dei scopi principali che gli ebrei sono andati in Egitto. L'uscita dall'Egitto con grande ricchezza rappresenta la salvezza e la redenzione di tutte quelle scintille di santità che sono cadute nel mondo. Quando gli ebrei escono con grandi soldi, con grandi ricchezze dall'Egitto, loro redimono queste scintille di santità, perché nel mondo sono cadute tante scintille, per esattezza 288 scintille di santità. Quando gli ebrei escono dall'Egitto, loro redimono queste scintille, le portano fuori dall'esilio. Ebbene, la ricchezza con la quale i Bnei Israel usciranno dall'Egitto e con la quale Hashem promette ad Abramo Avinu che loro usciranno con grande ricchezza, non è solamente una ricchezza materiale, è una ricchezza spirituale, è lo scopo principale che gli ebrei vanno in Egitto. Non vanno per soffrire per schiavitù, ma vanno per redimere le scintille di santità che sono cadute nel mondo. E come le redimono? Con i soldi, con i gioielli, con gli ori preziosi e le ricchezze degli egiziani? Loro prendono queste scintille che sono la santità che è caduta in Egitto e la elevano in santità. Utilizzano gli ori degli egiziani per costruire il santuario. E questo è quello che allude Yosef a suo padre. Poiché il Padre Eterno mi ha messo padrone su tutto l'Egitto, a questo punto c'è la possibilità di portare tutto l'oro del mondo, tutti i beni che ci sono nel mondo, verranno concentrati nell'Egitto, perché tutti vengono a comprare da mangiare. Questo farà sì che quando gli ebrei usciranno dall'Egitto, potranno uscire con tutto l'oro del mondo, tutte le ricchezze che saranno state concentrate in Egitto, e grazie al fatto che io sono il padrone dell'Egitto, che io sono padrone anche del mondo, perché tutto il mondo ha bisogno dell'Egitto, perché solo qui c'è abbondanza e in tutto il mondo c'è carestia. Io potrò raccogliere tutti i beni del mondo, in modo che quando Bnei Israel usciranno dall'Egitto, potranno prendere tutta la ricchezza, tutte le scintille di santità che ci sono nel mondo, o quasi tutte, grazie al fatto che io raccolgo tutto quanto qui. E questo allude Yosef a suo padre. Non preoccuparti papà, vieni a trovarmi, vieni qui a vivere con me. Sono il padrone dell'Egitto. Ormai siamo pronti per l'esilio, perché ormai siamo pronti anche per la redenzione. Lo scopo della redenzione, l'elevazione dei preziosi, dei tesori del mondo, questo scopo è pronto per avverarsi grazie al fatto che io sono il padrone dell'Egitto. Allora Yosef dice al papà, vieni presto a trovarmi, vieni qui, siamo pronti per l'esilio e siamo pronti per la redenzione, per lo scopo della redenzione è portare fuori tutti gli ori dell'Egitto. E così Giacobbe Avinu decide di andare in Egitto e si reca, ma troviamo due cose strane. Quando Yosef incontra Beniamin, allora è scritto nel verso 45-14 che Beniamin si mette a piangere sul collo di Yosef e Yosef si mette a piangere sul collo di Beniamin. Dice il Talmud, e Rashi lo porta giù, che Yosef piange per i due santuari che si troveranno nel territorio di Beniamin e saranno distrutti. E Beniamin piange per il Mishkan, il tabernacolo di Shiloh, che verrà costruito nel territorio di Yosef e anche questo qui sarà dismesso. Yosef piange per il santuario di Beniamin, Beniamin piange per il tabernacolo di Yosef. E qui chiederebbe una domanda molto famosa e forte. Ognuno avrebbe dovuto piangere per il suo santuario che verrà distrutto. Cosa vuol dire che Yosef piange per Beniamin, Beniamin per Yosef? Uno prima deve pensare ai suoi problemi, al suo lutto, alla sua distruzione, poi piangere per l'altro. Cosa vuol dire che Yosef piange per Beniamin, Beniamin piange per Yosef? La spiegazione di questo concetto anche a livello spirituale, cosa vuol dire piangere per qualcosa? Quando è che una persona piange per qualcosa? Quando lui soffre. Quando lui soffre talmente tanto che lui non può fare niente, solo piangere, condivide un dolore, allora piange insieme a qualcun altro che soffre. Ma quando uno piange, non può risolvere niente, non può sistemare il problema, può solo sollevare il suo disagio, il suo dolore. Ma se qualcuno può agire, invece di piangere è meglio che si dia da fare, meglio che agisca. Ebbene, cari amici, quando una persona non è in grado di fare niente. Perché il santuario di Beniamin, i due santuari di Beniamin, si trovano nel terreno di Beniamin, nella parte della terra di Israele che apparteneva a Beniamin. Yosef era un outsider, non poteva agire. Allora cosa fa Yosef? Piange. Beniamin è la stessa cosa. Il Mishkan che si troverà nel territorio di Yosef è una cosa che lui non può fare niente per risolverla, per salvarla. L'unica cosa che lui può fare è piangere, partecipare al dolore di suo fratello. Sappiamo che ognuno di noi deve avere, deve costruire dentro la sua vita un santuario. Il fuoco che bruciava sul santuario, sull'altare sempre, rappresenta il fuoco dell'anima che deve sempre bruciare, essere sempre ardente. E così come c'era la menorah nel santuario, ognuno deve avere la menorah dentro di sé. La menorah aveva 7 canne, 7 attributi che noi dobbiamo illuminare la nostra vita, la nostra società con i 7 attributi. E così tutto il santuario si trova a livello individuale dentro di noi. E quando una persona non rispetta e non mantiene vivo il santuario che c'è dentro di sé, automaticamente causa la distruzione del santuario a livello macro. Quando è vivo il santuario micro individuale, allora è vivo anche, viene anche costruito il santuario macro. Ma quando noi, Chas v'Shalom, non lo manteniamo vivo dentro di noi il santuario, automaticamente non meritiamo davvero il santuario grande. Per cui, Beniamin, che lui soffre la distruzione dei tuoi santuari, lui cosa può fare? Lui può costruire il suo santuario individuale della sua vita, della sua tribù, in modo tale di poter mantenere vivo e poter salvare i suoi due santuari dalla distruzione. Lui può agire, perché la distruzione del santuario non è altro che la conseguenza della distruzione, della mancanza del santuario individuale che c'è in ognuno di noi. Allora Beniamin, lui deve agire per salvare il suo santuario. Yosef, che non può fare niente, perché non è il suo santuario, nel suo territorio, cosa fa Yosef? Lui può piangere, può partecipare al dolore di Beniamin, può condividere questa sofferenza. La stessa cosa Beniamin per Yosef. Beniamin non può fare niente per Yosef. Perché è il santuario di Yosef che viene distrutto e solo Yosef può salvare il suo santuario mettendo in atto e mantenendo vivo il santuario individuale che c'è in ognuno della tribù di Yosef. Cosa fa Beniamin? Lui piange. Lui soffre e condivide questo dolore insieme a suo fratello. Ricordiamoci che ognuno di noi ha il dovere di agire prima di piangere. Se uno può fare qualcosa, piuttosto che stare a piangere, agisci, fai qualcosa. Dall'altra parte, se non puoi fare niente, almeno condividi il dolore e la sofferenza piangendo insieme a tuo fratello. Questo ci spiega un altro fatto molto strano. Quando Yaakov finalmente incontra il suo amatissimo figlio prediletto Yosef, nel capitolo 46-29, Yosef si butta sulle braccia e sul collo di suo padre e piange. Yaakov invece non piange. Dice Rashi, cosa faceva Yaakov? Riporta dal Talmud Rashi che Yaakov stava dicendo Shema Israel. Lo Zohar chiede una domanda. Yaakov, avvino per 22 anni, piange, soffre la mancata di Yosef, finalmente si incontrano. Cosa fa Yaakov, avvino? Invece di salutare, di abbracciare, di piangere, dice Shema Israel. Su questa domanda molto inchiostro è stato versato. Tante, tante risposte sono state dette. Ma lo Zohar dice questo. Yosef piangeva per la distruzione del santuario. Mentre Yaakov, su cosa piangeva? Non piangeva Yaakov, diceva Shema Israel. Per quale ragione? Mentre Yosef poteva permettersi il lusso di piangere, perché il santuario che verrà distrutto sarà nella parte del territorio di Beniamin e non apparterrà direttamente a Yosef. Yosef non può fare niente per evitare questa distruzione, può solo piangere, può solo partecipare al dolore di questo tragico evento che noi tra qualche giorno digiuneremo per ricordare l'inizio della distruzione di questo evento. Giacobbe vino dall'altra parte, che lui è il padre di tutte le tribù, e lui è il padre anche di Beniamin. La distruzione del santuario e l'esilio era legato a Jacob in maniera diretta, come se fosse una cosa sua individuale. Giacobbe vino non può piangere, lui ha il dovere di agire. Per questa ragione cosa fa Yaakov? Lui legge Shema Israel. Yosef piange, perché lui non può fare niente, ahimè. Ma Yaakov Avino agisce, legge Kriyat Shema. Il Talmud dice nel Trattato di Brachot 14b, colui che legge Shema Israel come si porta un sacrificio, come si costruisce l'altare. Per questa ragione Giacobbe viene e dice, leggo Shema Israel, forse grazie a questo merito potrò far sì che il santuario non verrà distrutto. Ma Yosef non può fare questo. E non potendo fare questo, Yosef si accontenta di piangere che Hashem non distrugga il santuario. Per cui Yosef non può veramente risolvere niente, qualcosa, non può almeno partecipare a questo dolore, può avere compassione, sofferenza, quando non puoi fare niente, almeno partecipi al dolore, così come quando qualcuno va a consolare uno che è in lutto, non puoi fare niente, ma almeno gli stai vicino, soffri insieme a lui, piangi insieme a lui. E questo è quello che ha fatto Yosef per il santuario, ma Yaakov non si accontenta, non si soddisfa di questo atteggiamento, perché lui può agire, e chi può agire non deve mai piangere nella vita. Nel verso 45, nel verso del capitolo 45, verso 7-8, dice la Torah, Peshlacheni Elohim lifnechem. Dio vi ha mandato davanti a voi per darvi futuro nella terra e per farvi vivere con grande salvezza. E adesso, non siete voi che mi avete mandato qui, bensì il Padre Eterno. E lui mi ha messo padrone sull'Egitto, su Parò, e padrone su tutta la sua casa, comandante su tutto l'Egitto. Questi due versi sono molto simili e in apparenza sono consecutivi, solo che la Torah li divide in due salite diverse. Il primo verso è la fine della seconda salita. Il secondo verso è l'inizio della terza salita. Ebbene, è molto strana questa divisione che la Torah fa, e come mai questi versi vengono staccati? Vediamo un attimo di analizzare insieme. Nel primo verso dice Yosef ai suoi fratelli, non preoccupatevi, Hashem mi ha mandato come messaggero per salvarvi, tutto questo per farvi del bene, per cui è Dio che mi ha mandato e adesso non dovete pensare a niente, a niente di portare papà qui, eccetera, eccetera. Come mai, se questi due versi sembrano consecutivi, vengono separati da due salite diverse, vengono interrotti insieme? Da una parte troviamo la seconda salita che si termina col verso 7, E poi la terza salita inizia col verso 8. Un po' strano questa divisione, questa separazione di questi due versi. Seconda domanda, come mai quando inizia il verso 8 c'è scritto «E adesso non siete stati voi a mandarmi qui?» Ebbene, questa introduzione «E adesso non siete voi che vi avete mandato qui, eccetera» è un po' a metà argomento. Avrebbe dovuto Yosef iniziare l'argomento dicendo «E adesso non siete stati voi a mandarmi qui, bensì Hashem, Hashem mi ha mandato qui per aiutarvi». No, prima dice Hashem mi ha mandato per mettervi lo spazio, per preparare il terreno, e poi dice «Adesso non siete stati voi a mandarmi, ma Hashem mi ha mandato». Cioè, bastava, questo andava detto all'inizio dell'argomento. «Non preoccupatevi, non siate tristi». Non siete stati voi a mandarmi qui, bensì Hashem. Come mai c'è questa divisione di questi due versi? La Hassidut spiega che i due versi parlano di due categorie ben diverse. Parlano di due livelli dell'esilio molto diversi fra di loro, anche se sono molto simili, ma in realtà sono molto, ma molto diversi. Cioè, sembrano simili, ma le apparenze ingannano. Yosef scende in Egitto, va a preparare il terreno per i suoi fratelli, per suo padre, per un domani, in modo che loro potranno scendere in Egitto nell'impurità egizia. Yosef riesce a mantenere e a custodire il suo attaccamento a Dio, agli insegnamenti, all'etica, ai precetti che suo padre gli ha insegnato. Pur essendo nel posto più impuro al mondo, Yosef riesce a mantenere forte, sveglia la sua identità, il suo legame, le sue origini, i suoi costumi. E grazie a questo fatto, Yosef è riuscito a preparare il terreno per il futuro, quando Bene Israel andranno in esilio in Egitto, loro potranno far fronte al dolore, all'assimilazione che l'esilio vuole causare, e loro potranno mantenere forte la loro identità, grazie a chi? Grazie al fatto che Yosef è riuscito a mantenere forte la sua identità. Per cui viene spiegato nella Hassidut che Yosef non è stato in Egitto da solo così, solo per bellezza, solo per scontare, no, c'è un significato molto preciso che Yosef, lui, col suo comportamento, prepara il terreno per il futuro Bene Israel, il futuro popolo quando si troverà in esilio e dovrà essere lontano dalla casa madre, dalla santità di Israele, ma dovrà trovarsi in un posto così impuro e riuscire a mantenere solida la propria identità e non farsi mischiare dal paganesimo egizio. E questo viene a insegnarci il primo verso. Hashem mi ha mandato davanti a voi per preparare il terreno per voi, per mettervi in grado di venire qui e riuscire a far fronte a tutti i problemi dell'esilio. Vuole dire Yosef, non preoccupatevi. Tutte le prove, le difficoltà che l'esilio può portare, le ho passate e grazie per Baruch Hashem, al mio dolore, alla mia sofferenza, voi potete venire in esilio e stare tranquilli. Avete la forza di far fronte a tutti i problemi. Poi arriva un secondo verso. Il verso 8 viene ad aggiungere questo. Non solo l'esilio non può farvi del male, non potrà intaccare la vostra identità ebraica, così come non ha intaccato la mia, anche voi potete ereditare da me questa forza di far fronte a questa sofferenza, a questo esilio. Ebbene, dice Yosef ai suoi fratelli, sappiate che nell'esilio c'è una marcia in più, c'è addirittura un vantaggio. Vaisimeni le avle parò, Hashem mi ha messo padrone, un padre su parò, un padrone su tutto l'Egitto. Non solo che l'esilio non ha intaccato e non ha disturbato, non ha offuscato la mia identità, i miei valori, la mia etica. A livello spirituale sono rimasto come ero prima, addirittura vi dico di più. Io ho potuto trasformare la terra d'Egitto, una terra pagana, elevarla in santità, farla diventare più spirituale. E questo si esprime col fatto che Yosef, lui era il padrone sull'Egitto. Non solo un padrone materiale, fisico sull'Egitto, ma anche un padrone spirituale. Yosef poteva fare in Egitto quello che voleva. Quando Yosef ha obbligato a tutti gli egiziani di farla a Milano, tutti hanno dovuto farla a Milano. E si sono lamentati, come facciamo a farla a Milano? Niente da fare, ha detto il farò. Se Yosef ha detto di farla a Milano, tutti a farla a Milano. Vuol dire che Yosef comandava a livello fisico, a livello materiale, a livello spirituale l'Egitto. Era sotto mano sua. In altre parole, il primo Pasuk ci viene a insegnare come un ebreo è protetto e difeso dall'influenza negativa dell'esilio. Yosef dice, non preoccupatevi, vi posso garantire che voi potete far fronte al buio dell'esilio, al pericolo dell'esilio, perché io vi ho creato una difesa, uno scudo. Grazie al mio comportamento anche voi potete continuare questo comportamento da me. Ma poi viene il secondo verso e dice, non solo che l'esilio non può disturbare, non può intaccare l'identità e i valori dell'ebreo, ma addirittura l'ebreo può trasformare l'esilio, può elevare l'esilio, comandando l'esilio come Yosef comandava in Egitto, lui può trasformare il buio in luce. Ecco perché il primo verso è la fine della salita seconda. Il secondo verso, quello numero 8, è l'inizio della terza chiamata. Perché vengono divisi i due versi, anche se entrambi i due versi parlano del valore dell'esilio, che l'esilio non può disturbare l'ebreo, eccetera. Ma siccome i due insegnamenti sono talmente lontani fra di loro, anche se sembrano simili, ma sono due abissi. Un conto dire che l'esilio non può disturbare, non può danneggiare, e un altro conto dire che l'ebreo in esilio riesce a trasformare l'esilio e portarlo in santità. Essendo così lontani questi due versi, parlando di due livelli talmente diversi, perché dire che un livello che l'esilio non mi danneggia, e dire che io riesco a trasformare l'esilio, sono concetti che forse sembrano simili, ma sono lontanissimi. Un conto, l'esilio che è buio, io non vengo influenzato dall'esilio. Un conto che l'esilio che è talmente buio viene trasformato e viene elevato in santità. Siccome si parla di due concetti talmente diversi e lontani uno dall'altro, per questa ragione la Torah li divide, li separa. Uno alla fine di Sheni, della seconda salita, e uno all'inizio della terza salita. Per questa ragione Yosef cambia linguaggio e espressione tra il primo e il secondo verso. Per questa ragione Yosef nel secondo verso, nel numero 8, dice «Non siete stati voi a mandarmi qua, è Hashem che mi ha mandato». Perché? Mentre nel primo verso Yosef sta cercando di spiegare ai suoi fratelli come l'Egitto non deve colpire e non può colpire l'ebreo, non può influenzare l'ebreo, perché Yosef stesso è riuscito a non farsi influenzare dall'esilio, e lui darà questa forza, questo esempio a tutti i suoi fratelli. Per cui la prima cosa dice: guardate, l'esilio non può intaccare, non può rovinare l'identità. E questa forza viene data da Yosef a ogni ebreo. E grazie al metodo di Yosef, e grazie alla forza che lui ci ha radiato, noi riusciamo a far fronte all'esilio e riusciamo a tenerci uniti ad Hashem. Mentre nel secondo verso, che non solo l'ebreo non può danneggiare, non può essere danneggiato e influenzato dall'esilio, ma anche l'ebreo eleva l'esilio, porta spiritualità nell'esilio, questo è un livello talmente diverso e superiore che questo solo Yosef poteva raggiungere. Così come Yosef era l'unico che comandava fisicamente l'Egitto, di tutti i suoi fratelli, l'unico che veramente diventa un comandante Yosef, così anche a livello spirituale, l'unico che può trasformare l'esilio in santità, questo è Yosef. Allora per questa ragione dice Yosef così: non siete stati voi a mandarmi qui. Yosef nel secondo verso fa capire che il livello di Yosef, che lui può trasformare l'esilio, è un livello molto difficile. E lui dice ai suoi fratelli: non siete stati voi a mandarmi qui, ovvero non è una cosa che è nelle vostre mani, non è una cosa che è compatibile col vostro livello. Questo secondo livello di approccio all'esilio, che l'esilio non solo non ti danneggia, ma anzi tu riesci a levare e trasformare l'esilio, questa è una cosa che si riferisce solo a me. Per cui gli dice: non siete stati voi a mandarmi qui, non è una cosa che è compatibile col vostro livello spirituale, non è una cosa che viene da voi, voi non, un concetto del genere non potete concepirlo, non viene da voi questo, questa è una cosa che è solo a me. Ma il primo pasuk che parla che ogni ebreo può difendersi dall'esilio, che si parla di un concetto comune a tutti gli ebrei, che non è solamente da Yosef, ma qualcosa che viene ereditato da Yosef, ma ognuno viene ereditato questa forza, allora possiamo capire come mai nel primo verso Yosef dice: guardate, non preoccupatevi, Hashem mi ha mandato per dare a voi futuro, per creare a voi un terreno, per darvi vita a voi, tutto a voi, a voi, a voi, a voi. Il primo verso si riferisce al fatto che Yosef riesce a far fronte all'esilio e non farsi influenzare dall'esilio, e lui dà questa forza in eredità e viene Israele. Poi il secondo verso invece dice: non solo che Yosef non si fa influenzare dall'esilio, ma addirittura lui eleva, trasforma l'esilio. E questo è qualcosa che non ognuno può arrivarci. Per questa ragione nel secondo verso c'è scritto: non siete stati voi a mandarvi, perché voi non siete compatibili con questo livello, non è una cosa che viene da voi, non è un comportamento compatibile col vostro livello. E questo ne impariamo, che siccome si parla di due livelli talmente diversi, i due versi vengono spaccati, divisi: da una parte un ebreo non deve farsi influenzare dall'esilio, non deve farsi condizionare dall'esilio, così come Yosef non si è fatto condizionare, noi abbiamo in eredità la forza da Yosef. Dall'altra parte un ebreo può trasformare in bene l'esilio. Il dolore, il male non viene per nuocere, ma viene per svegliare l'uomo a rettificarsi, a migliorare. Perfino il presidente napoletano, il suo discorso pubblico che ha fatto ieri, prima del nuovo anno, l'Oasin, ha detto: la recessione non è altro che uno stimolo per cambiare. Quando non c'è la recessione, tutto va liscio. Come quando qualcuno ha dei bei sogni, come diceva prima, uno rimane tranquillo, dorme sugli allori. Solo i problemi hanno la forza di svegliare in te lo stimolo a cambiare, a trasformarti, a migliorare. Cerchiamo di prendere questo momento negativo di recessione come stimolo per cambiamento. Ebbene, è questo il messaggio che è scritto nella Torah. Non solo che l'esilio non deve condizionare e abbattere l'ebreo, l'identità dell'ebreo, ma al contrario, l'ebreo deve trovare stimolo e forza per cambiare e migliorare dall'esilio. I problemi che ci sono nella vita devono aiutarci a cambiare e migliorare. Hashem non manda mai qualcosa di negativo, ma ce lo manda per darci la forza di cambiare e per svegliarci, perché se tutto è sempre lineare e positivo, rimaniamo fermi, tranquilli e non miglioriamo mai nella vita. E questo è quel che dice Giuseppe ai suoi fratelli. Non preoccupatevi. Prima sappiate che l'esilio non può farvi del male, così come non ha fatto del male a me, anch'io vi do a voi questa forza di non farvi del male. Io vi ho preparato il terreno, vi ho dato la forza di far fronte all'esilio, a non farvi condizionare dall'esilio, influenzare dall'esilio. Ma poi c'è un altro livello che Giuseppe dice, c'è un secondo livello che quello non è raggiungibile da chiunque, non è una cosa che voi potete raggiungere con la vostra forza, voi non mi avete mandato qui, non è una cosa per voi, un livello molto alto, che non solo che l'ebreo non deve e non può farsi condizionare dall'esilio, ma addirittura l'esilio è uno stimolo per migliorarsi, lui può elevare e cancellare l'esilio. Noi abbiamo il dovere di vedere il bene che c'è dentro l'esilio, e quando noi riveliamo il bene che c'è dentro l'esilio non ha più ragione di esistere. Hashem ci manda l'esilio per svegliarci, ma quando noi ci siamo svegliati e abbiamo capito il bene che è nascosto dentro l'esilio non ha più ragione di esistere. Come quando Hashem manda un disagio a una persona, per svegliarlo. Quando questa persona si è svegliata, non ha più ragione di avere questo disagio. Automaticamente viene annullata la causa di questo disagio. Quando Hashem vede che noi siamo consapevoli e ci rendiamo conto del messaggio che l'esilio vuole darci, automaticamente non abbiamo più bisogno dell'esilio. Viene cancellato ed eliminato totalmente l'esilio. Yosef aveva due figli. I nomi dei due figli avevano un significato molto particolare, Menashe e Efraim. Anche l'ordine di questi due nomi ha un significato. Menashe vuol dire mi ha fatto dimenticare le sofferenze e i dolori. Efraim viene mi hai aiutato a migliorare in questo esilio. Yosef, il primo figlio rappresenta il primo livello che abbiamo detto. Manifesta col primo figlio la forza di essere riuscito a non farsi condizionare dall'esilio, di essere riuscito a far fronte a tutti i problemi dell'esilio e non cadere in basso. Menashe. Chi nasce nell'Okim Beretoni, Hashem ha dato la forza di resistere, di dimenticare tutti i disagi. Ma poi verso il secondo figlio Efraim, che esce mi ha moltiplicato nell'esilio. L'esilio non solo non è stato un danno per me, anzi è stato un aiuto, è stata un'elevazione. Tramite l'esilio mi sono elevato, ho capito quanto devo rinforzarmi, quando devo elevarmi. E così alla fine Yosef prende forza dall'esilio, riesce a elevare ed abbattere l'esilio. Ognuno di noi ha l'esempio di Yosef, ha la forza di Yosef, che non solo l'esilio non deve condizionarci, ma siamo protetti dal fatto dall'esilio, ma addirittura noi abbiamo la forza e il dovere di trasformare e di elevare l'esilio in santità, di cancellare la causa dell'esilio e di elevare la santità. E facendo questo noi abbattiamo e annulliamo l'esilio perché abbiamo già percepito il messaggio che desiderava darci e possiamo essere degni e meritevoli di avere la redenzione, di avere il terzo santuario che speriamo verrà costruito prima di martedì, prima di Asara Betevet, e potremo vedere la Shekhinah nel Bet Migdash, Bimherah Be'emenu, Amen.